Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla redazione, dal tecnico del suono Silvio Anelli e da Franca Salerno che vi parla, un cordiale saluto a tutti. Nel nostro incontro di oggi conosceremo altri due personaggi dell'Antico Testamento: un uomo alla ricerca della verità e una madre eroica. Buon ascolto.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Queste parole paradossali di Gesù che risuonano nel Vangelo di Matteo e che sono l'espressione di impronta semitica di un atteggiamento di scelta radicale e senza compromessi per Cristo e per il regno di Dio ci permettono di evocare una figura anonima, ma di alto profilo eroico e spirituale, che è delineata nel capitolo 7 del secondo libro dei Maccabei. È questo un libro deuterocanonico, è scritto in greco ed è solo nel canone biblico cattolico, frutto del sunto di un'opera più ampia di un certo Giasone di Cirene, opera andata perduta. Lo scopo del testo, che ha tonalità e colori accesi e appassionati, era quello di esaltare l'epopea della rivoluzione dei fratelli Maccabei, che sotto la guida di uno di loro, Giuda, si ribellarono al potere siro-ellenistico che tentava di imporre anche a Israele fede, cultura, usi e costumi di netta impostazione pagana. Il libro, che è autonomo e non è la continuazione del primo libro dei Maccabei, celebra l'eroismo dei combattenti ebrei attraverso alcuni racconti esemplari. Ascoltiamo dalla voce di Vittoria Febbi.
Quella della madre dei Maccabei, madre di sette figli, è forse la più patetica e commovente di queste narrazioni riportate dalla Sacra Scrittura. La madre, con coraggio sovrumano, spinge i sette figli a non esitare nell'affrontare la morte, nella consapevolezza che essa non sarà un abisso di nulla e di dissoluzione, ma una soglia aperta per entrare in una nuova vita. È così che il secondo dei figli, prima di esalare l'ultimo respiro, grida al carnefice: «Tu, scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». La stessa fierezza e fiducia stimolate dalla madre sono testimoniate dal quarto dei figli, che puntando l'indice contro il boia esclama: «È bello morire a causa degli uomini, per attendere da Dio l'adempimento delle speranze di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te la risurrezione non sarà per la vita». Da queste parole appare evidente che il giudaismo del periodo ellenistico credeva fermamente nella risurrezione come destino ultimo della creatura umana e nel giudizio divino sul bene e sul male. Similmente, si era convinti che l'essere intero deriva dal creatore che l'ha fatto, non da cose preesistenti. È la dottrina della creazione dal nulla che è alla base della fiducia nella risurrezione, opera dello stesso creatore. Il racconto mette in scena in modo diretto anche il re Antioco IV, che regnò dal 175 al 164 a.C. sulla Siria e sulla Palestina, cercando di imporre in modo rigido lo stile di vita greco e provocando la rivoluzione dei Maccabei. L'autore sacro lo raffigura come un personaggio sadico che si sfoga sul più piccolo dei fratelli più duramente che sugli altri, sentendosi invelenito dallo scherno che quel ragazzino gli opponeva. Ultima dopo i figli, anche la madre incontrò la morte.
Dopo questo eroico gruppo familiare, andiamo a conoscere un personaggio facente parte di quelle persone che aderirono alla rivelazione del Signore a Israele, nonostante la loro appartenenza a popoli considerati pagani e ostili. Il suo nome era Achior, che in ebraico significa «il fratello è luce», un nome che era attribuito pure a Haikar, un personaggio famoso della letteratura dell'antico Vicino Oriente, presente anche nel libro biblico di Tobia. Achior appare a tutto tondo nel libro deuterocanonico di Giuditta. Ascoltiamo la storia di Achior dalla voce di Davide Marzi.
Questo Achior era legato al popolo degli Ammoniti, imparentati etnicamente con gli ebrei. Erano discendenti di Lot, nipote di Abramo, ma ad essi ostili tanto da entrare spesso in conflitto con loro, ad esempio con il giudice Jefte, coi re israeliti Saul, Davide e Giosafat, e con Giuda Maccabeo. La loro capitale era Rabbat Ammon, l'attuale Amman in Giordania. Ora Achior entra in scena proprio in un momento arduo vissuto dagli ebrei di una città di nome Betulia. Un termine forse simbolico, casa del Signore, affine a Betel, casa di Dio. L'eroina che salverà questa città dall'assalto di Oloferne, comandante supremo dell'esercito assiro, sarà appunto Giuditta, la Giudea per eccellenza. Ebbene, Achior era a capo degli Ammoniti e quindi sotto la sfera di influenza degli Assiri. Convocato da Oloferne per ottenere informazioni politiche e militari su Israele, egli aveva tenuto un discorso sorprendente che può essere letto nel capitolo 5 di Giuditta. Si tratta infatti di una vera e propria retrospettiva dell'intera storia biblica, vista come una costante azione divina di liberazione e salvezza. In pratica, Achior si rivela, come era accaduto a Balaam, un profeta pagano che interpreta in chiave religiosa la storia di Israele. Egli dunque suggerisce di non attaccare il popolo ebraico perché sarebbe come opporsi a Dio. La reazione di Oloferne è sprezzante e per di più il generale decide di esporre il malcapitato Achior ai piedi del colle su cui sorgeva Betulia, legato e abbandonato. Gli israeliti scesero, lo slegarono e lo condussero in città, ove egli raccontò la sua avventura. E uno dei capi della città, Ozia, lo ospitò nella sua residenza, offrendo un banchetto ufficiale in suo onore. Si ha così l'accoglienza di uno straniero all'interno della comunità ebraica, prefigurazione di quei proseliti che saranno ammessi nell'ambito del culto sinagogale, sia pure in una posizione secondaria. I cosiddetti proseliti della porta o anche i timorati del Signore, come era ad esempio il centurione romano Cornelio. Quando Giuditta con la sua scimitarra spiccherà la testa del generale Oloferne, portandola a Betulia come trofeo, Anche Achior verrà chiamato dalla casa di Ozia, ov'era ospitato, e rimarrà senza fiato, gettandosi ai piedi di Giuditta, pieno di riverenza per la sua persona, ascoltandone il racconto con gioia. Allora Achior, vedendo quanto aveva fatto il Dio di Israele, credette fermamente in Dio, si fece circoncidere e fu aggregato definitivamente alla casa di Israele.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo Israele in ogni tempo e in ogni ora con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.